Modem.
2.500 franchi al mese per tutti gli adulti e 625 per i bambini è quanto chiede l'iniziativa per un reddito di base incondizionato, un'idea da molti definita utopica che non convince nessun partito, con l'unica eccezione dei Verdi, e che sembra destinata a fallire in modo chiaro davanti al popolo, ciononostante, secondo i contrari, non va sottovalutata.
Io ti do perché tu puoi vivere, questo dogma va sciolto. Dobbiamo cominciare a pensare che poter vivere, poter comprare la base per l'esistenza dovrebbe essere un diritto. Vorrei attivare l'autogestione di noi svizzeri, non è lo
Je crois qu'elle ne correspond pas à notre mode de vie, elle ne correspond pas aux valeurs que nous avons dans notre pays. Par exemple, cela reviendrait à dire qu'un montant doit être versé à chacune et à chacun, indépendamment de son activité lucrative, indépendamment de fait.
Buongiorno da Franco Cristini e da Paola Latorre, che ha realizzato la nostra copertina e oggi assicura la regia del programma. Lo avete capito dalle voci, tra l'altro, di Ursula Piffaretti e di Alain Berset. Oggi discuteremo di reddito di base incondizionato, uno dei temi in votazione il prossimo 5 di giugno. Alle urne lo ha portato un'iniziativa popolare consegnata nel 2013 con il sostegno di oltre 126.000 firme. Che cosa chiede? Chiede che a ogni residente venga distribuito un reddito di base che gli permette di condurre una vita dignitosa anche senza esercitare un'attività lucrativa. Insomma, chiede per tutti un'entrata distribuita dallo Stato che permetta di vivere indipendentemente dal fatto chi si lavori o meno. I sondaggi danno pochissime chance a questa iniziativa di passare, ma il tema ha stimolato un ricco dibattito, anche perché le imperfezioni del modello economico e sociale attuale, le incognite che ci riserva il futuro, ci impongono di riflettere sulle possibili alternative. Allora, quali le ragioni di questa proposta, quali vantaggi, quali gli svantaggi di questo che discuteremo? Sergio Rossi, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è professore di economia all'Università di Friburgo, si sta impegnando nella campagna a favore dell'iniziativa. Ci dica allora, un reddito di base perché?
Come ha detto lei in entrata, il problema è che il sistema socio-economico attuale, che ha funzionato bene nella seconda metà del secolo scorso, sta mostrando sempre più evidentemente le proprie difficoltà di finanziamento, ma poi anche di sostegno delle persone che sono in grandi difficoltà. Pensiamo al mercato del lavoro, con la quarta rivoluzione industriale, per esempio, si dice che molti posti di lavoro andranno soppressi e le persone che non riescono a entrare o a restare nel mercato del lavoro sempre più difficilmente potranno avere un posto di lavoro laddove se ne creeranno grazie alla robotizzazione, l'automatizzazione, la digitalizzazione dell'economia. E poi il sistema delle assicurazioni sociali sta anche mostrando il proprio affanno sul piano finanziario. Se guardiamo l'AVS, l'anno scorso ha avuto più di 500 miliardi di disavanzo, dunque entrate inferiori alle uscite, e in prospettiva sarà sempre peggio su questo piano, vista l'invecchiamento della popolazione, dunque sempre meno persone che lavorano in attività, dunque per finanziare le persone che sono a beneficio dell'AVS.
Sì, insomma, il pieno impiego non più assicurato, è questo uno degli elementi centrali per voi?
Il pieno impiego è un'utopia del socialismo reale, però lo Stato deve contribuire a massimizzare l'impiego e chiaramente con questa quarta rivoluzione industriale ci saranno più posti di lavoro cancellati di quelli che si creeranno in Svizzera, e dunque lo Stato deve contribuire a fare in modo che la società possa continuare a esistere, che ci sia una coesione sociale e che le persone non siano lasciate per conto loro nell'indigenza, perché l'aiuto sociale è umiliante, stigmatizza, c'è un effetto soglia, dunque controproducente, e poi sul piano burocratico implica degli oneri che va a carico della collettività, dei controlli, delle sanzioni per i casi che ne abusano e quant'altro. Dunque bisogna cambiare paradigma.
Sì. Marco Salvi, io saluto anche lei, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è economista di Avenir Suisse, un think tank, un centro di studi sostenuto dal mondo economico elvetico. Dica, il pieno impiego un obiettivo oramai da archiviare? E questo anche il suo punto di vista?
No, assolutamente no. Mi sembra una discussione totalmente esagerata in un paese dove il tasso di disoccupazione è appena al 3%, la parte dei salari nel reddito nazionale continua ad aumentare e sono stati creati l'anno scorso 45.000 posti di lavoro. E se il solo argomento di chi propone il reddito di base incondizionato sono i robot, ecco, mi sembra una discussione sbagliata, e noi abbiamo cercato anche di mettere il punto su le cose positive che potrebbero venire con un reddito di base, soprattutto gli argomenti di cui si discuteva negli anni 60, che adesso non si discute, appunto di ridefinire le regole dello Stato sociale, di renderlo meno autoritario e di rimpiazzare un insieme di regole complesse e contraddittorie. Ecco, su questo tema si potrebbe anche discutere di un reddito di base diciamo molto, molto più basso dei 2.500 franchi proposti, ma la discussione non è avvenuta e si parla invece di robot e si cerca di fare paura alla popolazione.
Ecco, quindi per lei l'argomento di una economia che si tecnologizza sempre di più e dove i posti di lavoro diventeranno sempre più rari non è un argomento, però lo è quello di un sistema di assicurazioni, di politiche sociali che contiene delle pecche e che potrebbe essere migliorato.
Assolutamente, abbiamo dei sistemi contraddittori, abbiamo un sistema piuttosto autoritario e abbiamo anche delle contraddizioni, degli effetti di soglia, di tutti questi problemi non si è discusso, e invece appunto parliamo della fine del lavoro e dimentichiamo che abbiamo avuto tantissime innovazioni negli ultimi diciamo 200-300 anni o anche prima. C'è stata l'invenzione della ruota, ecco, la ruota non è che ha eliminato il lavoro, e tutte le invenzioni che sono venute dopo anzi hanno aumentato la domanda di lavoro. Questa discussione mi sembra
sì, Rossi, questa è una critica che vi si fa oggi, almeno in Svizzera il tasso di disoccupazione è basso, l'economia e le politiche sociali presentano forse delle pecche, ma sostanzialmente funzionano ancora. Voi proponete un cambio di paradigma radicale, magari inutile, prematuro, pericoloso.
Ma anzitutto bisogna fare alcune correzioni alle affermazioni del dottor Salvi. Il tasso di disoccupazione sarà attorno anche al 3% misurato ufficialmente, ma non misura tutta la realtà dei disoccupati. Pensiamo soltanto, per fare un esempio, alle persone che lavorano a tempo parziale, magari il 50%, e vorrebbero lavorare al 100%. Sono in parte disoccupati, ma non figurano nelle statistiche. Poi la parte dei salari nel reddito nazionale non è aumentata, casomai sta diminuendo tendenzialmente anche in Svizzera, meno se altrove, casomai sono i salari elevati o esagerati ad essere più alti rispetto al passato, ma questo è un problema casomai di distribuzione della massa salariale, non ha a che fare con il sistema sociale o quant'altro. Le innovazioni delle tre precedenti rivoluzioni industriali hanno spostato i posti di lavoro dall'agricoltura all'industria, poi dall'industria ai servizi, ma ora si sta spostando dai servizi a un settore che non esiste ancora e per la quale la formazione oggi di diversa natura, sul piano accademico ma anche nei vari ordini di scuola, non è preparata, perché non sappiamo quali saranno i posti di lavoro del futuro. E poi bisogna pensare ora al paradigma che dovremo attuare fra 30-40 anni, perché abbiamo visto per l'AVS ci sono voluti più di 30 anni per arrivare a regime. Nel 1919 il primo messaggio del Consiglio federale, l'AVS è entrata in funzione nel 1948, e se vediamo come la velocità con cui avanza la società, ma soprattutto l'economia oggi rispetto a un secolo fa, dobbiamo prepararci ora e in tempo utile per fare in modo che fra 20-30 anni questo paradigma del reddito di base sia attuato correttamente. C'è ancora tempo per ragionare. Ricordo che gli iniziativisti non hanno mai proposto di votare, e non si vota del resto sui 2.500 franchi caldeggiati magari anche giustamente da questi iniziativisti, ma è solo una proposta per ragionare sul finanziamento, e anche qui la questione è aperta, ci sono diverse modalità più o meno intelligenti, e bisognerà ragionare in tempo utile per fare in modo che nel 2050, su questo orizzonte temporale, ci sia un reddito di base per tutti, che sia non troppo alto per invogliare la pigrizia, ma non troppo basso per essere inefficiente e in fondo un sistema peggiore di quello che abbiamo.
Salvi, bisogna ragionare in tempo utile affinché fra 30-40 anni si sia pronti per implementare un nuovo modello, che dire, l'economia non vuole guardare al futuro, non vuole guardare così lontano.
No, per niente, si tratta di essere un po' realisti, perché se l'AVS ha dei problemi si possono risolvere i problemi dell'AVS, non bisogna cambiare il sistema in modo completo, un salto nel buio che non è mai stato diciamo testato in modo serio. da nessuna parte al mondo, quindi noi non siamo, anzi guardiamo i problemi odierni e non cerchiamo di creare dei problemi che adesso non si vedono, non esistono e ci sono buone ragioni per credere che non ci saranno, appunto la sparizione del lavoro a causa dei robot.
Mm-hmm. Reddito di base, reddito universale, reddito di cittadinanza è una soluzione che, anche se non dovesse passare, insomma, il prossimo fra poche settimane, il 5 giugno alle urne, potrebbe essere testata su scala locale a Losanna, dove il Consiglio Comunale ha accolto recentemente un postulato in questa direzione, e progetti analoghi sono allo studio anche in Olanda, in Finlandia. In quest'ultimo paese è il nuovo governo di centrodestra, va detto, ad aver deciso di avviare dei test. Noi abbiamo voluto saperne qualcosa, ne abbiamo parlato con il responsabile del gruppo di lavoro incaricato di elaborare questo progetto, Olli Kangas, sentiamolo.
L'idea è che tutto inizierà all'inizio del 2017.
L'idea è di iniziare nel 2017 con circa 10.000 persone in modo da poter avere dei risultati affidabili. Il test durerà 2 anni. L'ammontare del reddito è decisamente inferiore rispetto a quello ipotizzato in Svizzera. Parliamo di 600 euro netti a persona, un livello proprio di base.
E perché avete deciso di proporre l'introduzione di un reddito di base?
Il governo ritiene che potrebbe essere una soluzione ai problemi di incentivazione che abbiamo qui in Finlandia. Coloro che ricevono dei sussidi difficilmente accettano di fare piccoli lavori temporanei perché non ne vale la pena e perderebbero il diritto all'aiuto statale. Un reddito di base darebbe invece ai cittadini un incentivo perché il lavoro, anche temporaneo, sarebbe comunque una fonte di guadagno supplementare. E poi anche la burocrazia sarebbe semplificata, al posto delle varie assicurazioni sociali ci sarebbe solo il reddito di base. In Finlandia all'origine non vi è tanto un discorso filosofico, ma piuttosto pragmatico.
Starting point perhaps is much more practical than philosophical.
E quanto costerebbe allo Stato il reddito di base e come pensate di finanziarlo?
For this experimental research project we have gotten money from the government, so that
per questo test ci sono a disposizione fondi governativi e anche il denaro attualmente versato come assicurazione sociale. Se dovesse essere introdotto in tutto il paese, il costo totale è da valutare, anche perché non sarebbe pagato a tutti, i pensionati non ne avrebbero diritto perché hanno già la pensione e anche i bambini sarebbero esclusi. Secondo una prima stima potrebbero essere necessari tra i 4 e i 10 miliardi di euro, dipende dal livello di indennità e dal numero di persone coinvolte. Denaro che sarà raccolto con un prelievo uniforme di circa il 42% sui salari che superano il reddito di base.
E queste non sono cifre da prendere alla leggera. Il governo può permettersi l'introduzione di un reddito di base così?
È difficile dirlo adesso, è anche quello che cercheremo di valutare con il test. Se ci saranno degli effetti economici positivi, un maggior dinamismo, allora il governo implementerà il reddito di base generale. Se non ci saranno effetti positivi, invece no. È inoltre presto per sapere se ci saranno effetti sull'occupazione. I sostenitori ritengono che sarà positivo, ma per il momento evidentemente non ne abbiamo le prove.
E i finlandesi sono favorevoli?
People are in principle in favor of basic income.
Sì, le persone sono favorevoli di principio, il 70% è d'accordo, ma questo sostegno scende al 40% quando si spiega nel dettaglio cosa significa, quanto costerebbe questo reddito di base.
Not that fancy anymore.
E non c'è il timore che possano arrivare in Finlandia persone che vogliono approfittare di questo sistema per certi versi molto attrattivo?
Certo, abbiamo parlato anche di questo, ma non credo che ci sarebbe un gran cambiamento perché già ora le assicurazioni sociali sono basate sulla residenza, non sulla cittadinanza, ma capisco questi timori.
Queste dunque le spiegazioni di Olli Kangas, il responsabile del gruppo di lavoro incaricato di elaborare un progetto di reddito di base in Finlandia. L'intervista era di Nicola Lyund. Sergio Rossi, qui il modello è radicalmente diverso. Il reddito proposto corrisponde, se non sbaglio, più o meno alla metà del minimo vitale in Finlandia e non è incondizionato. L'obiettivo resta la reintegrazione professionale. A voi si rimprovera proprio questa assenza, che il vostro reddito non sia più uno stimolo a trovare un lavoro.
Sì, è un rimprovero che si sente frequentemente, ma non è pertinente, anzi incita le persone a darsi da fare per trovare un lavoro, ma là nel campo in cui sono formate, hanno delle idee, sono motivate, e anche per i giovani che sono agli studi non è più necessario per la gran maggioranza di loro di dover lavorare accanto agli studi, perché hanno di che finanziare questi studi. E pensiamo anche alle persone che studiano fuori dal loro domicilio, i giovani ticinesi che studiano a Losanna o Friburgo, che devono pagare un alloggio, e queste persone potranno fare migliori studi perché non devono occuparsi di attività professionali a côté, e potranno anche fare degli studi laddove hanno magari un interesse personale per avere un'idea che poi verrà messa in atto con una giovane, con una start-up, con una nuova impresa che questi giovani creeranno, perché non saranno necessari i finanziamenti che le banche oggi probabilmente non daranno perché hanno difficoltà loro nel loro bilancio, e questi giovani potranno contribuire alla crescita economica, all'innovazione, che è poi il fattore di lungo termine che sviluppa una nazione come la Svizzera e che ci permette di restare competitivi sul piano mondiale.
Marco Salvi, io la immagino in disaccordo. Per lei invece questo incondizionato, questo reddito incondizionato è proprio qualcosa che non funziona? Un reddito senza finalità di integrazione economica o sociale non avrebbe senso?
Ma non funziona soprattutto, come lo vede il signor Rossi, quindi come un complemento al sistema sociale che abbiamo oggi. Invece in Finlandia si parla di un reddito di base come sostituto al sistema sociale che c'è. Questo mi sembra molto più pragmatico, è una miglior discussione, perché nel primo caso appunto il finanziamento diventa proibitivo, parliamo di 150 miliardi all'anno che devono essere finanziati, e le proposte di finanziamento degli iniziativisti è quella di tassare i redditi bassi, che sembra un'assurdità, ma e invece si tratterebbe di incentivare appunto i redditi molto bassi a lavorare di più, e questo è l'idea di base del reddito di base ai tempi, che questa idea è stata secondo me trasviata dagli iniziativisti in Svizzera.
Sergio Rossi, una replica?
Beh, è sbagliato quello che dice il dottor Salvi. Anzitutto anche in Svizzera una parte delle assicurazioni sociali verranno meno, pensiamo a una gran parte della VS, la cassa VS si troverà nella cassa del reddito di base, perché poi se versiamo davvero questi 2.500 franchi a tutti gli adulti, praticamente siamo a livello massimo della rendita VS oggi. E poi non è vero che si tassano i redditi bassi e dunque si scoraggia chi già dovrebbe essere incoraggiato, il contrario. Ci sono diverse proposte di finanziamento, la più intelligente e l'unica fattibile è quella di dire, similmente al caso della Finlandia, si impongono alla fonte tutti i redditi, non solo i salari. In Finlandia abbiamo sentito prima l'intervista l'aliquota del 42%, in Svizzera potrebbe essere di circa 10 punti percentuali inferiori, il 32-33% del valore aggiunto viene imposto alla fonte, dunque sia i salari sia i profitti prima di essere versati vengono decurtati di circa un terzo, e questo va a finanziare questi 160 miliardi di franchi che verrebbero poi a essere distribuiti a tutti unitamente ai 50 miliardi di franchi dalle assicurazioni sociali, in primis la VS, ma poi anche altre assicurazioni sociali in parte verrebbero a cadere, e dunque sarebbe un sistema intelligente, molto efficace, e che porterebbe la società svizzera a evolvere in una dinamica che per la crescita economica sarebbe più che favorevole.
Ma dimentica i 100 miliardi di cui abbiamo ancora bisogno per finanziare strade, scuole, l'esercito, tutte queste cose. Quindi avremo un tasso di imposizione del 65%, secondo me questo sarebbe probabilmente l'inizio di una rivoluzione in Svizzera.
Non avremo un'aliquota del 65%.
Se prendi 100 miliardi delle strade, delle scuole, e ci aggiunge i 150 miliardi, abbiamo delle aliquote, diciamo un IVA del 50%.
No, è sbagliato, perché la crescita economica permette di avere aliquote inferiori, con una maggiore entrata fiscale. Se c'è crescita economica crescono i redditi, se crescono i redditi le aliquote fiscali, credo che il dottor Salvi sia il primo a riconoscerlo, possono essere ridotte, proprio perché a maggior reddito possono essere prelevate minori imposte proporzionalmente, però dando allo Stato maggiori risorse in fin dei conti.
E lo abbiamo capito, quindi una discussione di principio, una discussione su nuovi modelli che si pongano e molti interrogativi sul modo in cui si riuscirebbe a finanziare questo reddito di base, che introdurrebbe comunque un profondo cambiamento di sistema. Io ringrazio i nostri due economisti per essere stati con noi. Reddito di base incondizionato, non solo una questione economica, è un vero e proprio dibattito di società anche, che si pone e che ci porta ai fondamenti di quello che siamo, di quello che vogliamo essere anche come individui. Noi ne parleremo tra poco con due filosofi, prima un po' di musica. Well, this is the story of a man who lived in Utopia. This is the story of a man who lived in Utopia. He was a funny little fella with feet just like I showed ya. Well, he had a girl, her name was Mary Lou. Well, he had a girl, her name was Mary Lou. She did everything for him that she could do. But still, he wouldn't treat her right. But still, he wouldn't treat her right. He would leave in the morning, don't come back till late at night. Oh, Mary Lou, oh child, you big fool. Oh, Mary Lou, oh child, you big fool. You did everything for him that you could do. Kitty and then drove a far, but she picked up from Georgia, moved to Kalamazoo, made her a fortune out of fools like you, met her a rich man who was married and had two kids, she stoked that cat until he flipped his lid. She gave me a chill, girl. She took my watch and chain, girl. She took my diamond ring, girl. She took my color card, jumped in my kitty and then drove afar, girl. The Man from Utopia meets Mary Lou, l'uomo dall'utopia, nell'ironia artistica del cantante e chitarrista Frank Zappa. Carlo Lottieri, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è docente di filosofia politica all'Università di Siena, insegna anche alla facoltà di teologia dell'USI, è un esponente del liberismo, altro che utopia, mi dirà lei, secondo lei un reddito di Stato incondizionato è sostanzialmente una minaccia per la società odierna. Cosa secondo lei la mette in pericolo?
Ma secondo me c'è un problema che è fondamentale e cioè il venir meno del riconoscimento dell'altro. Io credo che le società siano basate su questa relazione tra l'io e l'altro, e l'altro è qualcuno che è sociale, che è incarnato, che è proiettato verso l'esterno, quindi che è anche proprietario, ed è chiaro che tutte queste logiche implicano una crescente, lo si è visto anche nel dibattito tra gli economisti, espansione della tassazione, quindi una riduzione dell'autonomia dell'uomo proprietario, quindi dell'altro come qualcuno che ha anche un suo mondo, un patrimonio, una famiglia. In secondo luogo io credo che le società siano basate sul fatto che ognuno è chiamato a mettersi al servizio del prossimo, deve servire l'altro, e lo fa da giornalista, da professore, da fornaio, da medico. Nella propria attività uno cerca di appunto essere al servizio del prossimo. E terzo punto, sempre in questo senso, appunto la centralità che io credo ci sia dell'alterità dell'altra persona, una società in cui qualcuno ha dei problemi è una società che ci chiama a essere generosi, essere responsabili nei confronti del figlio, del padre, dell'amico, di chi vive nel proprio paese, e quindi una società deve essere anche capace di essere solidale, generosa e anche grata quando, come dire, ci si trova in questa condizione ad essere aiutati. Ecco, la sensazione è che questo meccanismo sia profondamente diseducativo. Ecco
ma perché sarebbe diseducativo? Perché metterebbe in discussione questi tre elementi che lei ha menzionato?
Esattamente, cioè l'altro scompare in qualche modo come proprietario perché i beni diventano disponibili, l'altro non è più qualcuno che io devo servire perché posso avere un reddito e quindi non ho bisogno in qualche modo, anche se un reddito basso, ma comunque non ho necessariamente la necessità di lavorare per l'altro, di individuare i suoi bisogni, i suoi desideri, le sue necessità, e non ho nemmeno più la necessità di essere solidale, di aiutarlo, perché è già un meccanismo impersonale, statale, che prende i soldi un po' a tutti e poi li distribuisce. Credo che questo sia un meccanismo profondamente diseducativo sul lungo termine, penso anche alle giovani generazioni, a certe attitudini che già hanno.
Sì, Francesca Rigotti, io saluto anche lei. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Lei è docente di filosofia all'USI?
No, io sono docente di altre cose, ma all'USI.
Ecco, vabbè, è docente di un certo tipo di comunicazione e comunque ha una formazione di filosofa, è filosofa, è attenta alla politica. Ha sentito le considerazioni di Carlo Lottieri, tra l'altro afferma l'uomo, l'individuo proprietario è messo in pericolo, è anche un suo punto di vista.
No, non è il mio punto di vista, soprattutto in relazione a questa iniziativa, al tema di cui stiamo parlando, che non è minimamente una violazione o una messa in pericolo della proprietà e soprattutto del punto primo, cioè del riconoscimento dell'altro, anzi questo tipo di iniziativa promuovono il riconoscimento dell'altro, che è un tema in cui io mi riconosco, mentre non mi riconosco nel servizio, che trovo parola orribile, non mi riconosco in quella solidarietà che sembra carità, che è un'altra parola che non ci piace in questo contesto, ma soprattutto in riferimento alla proprietà. Io non vedo come una proposta di questo genere, che è una proposta invece di grande dignità, di grande promozione di ideali egualitari, di promozione di giustizia, di promozione di una società che non umilia, una società che rispetta, una società che riconosce la dignità delle persone. Ecco, questi sono i valori positivi che io vedo.
Sì, Carlo Lottieri, la professoressa Rigotti ci parla di dignità, di giustizia, di rispetto, tutti elementi ai quali un'iniziativa come quella di cui stiamo discutendo darebbe un contributo. Non è anche di questo che si tratta.
Sì, non credo, credo come dire che l'idea dell'altro, a cui ho fatto riferimento prima, è un'idea antica e fondamentale nel diritto, no? Alterum non ledere, c'era fin dai tempi di un piano, no? Cioè il riconoscimento dell'altro è un riconoscimento di un altro, come dicevo prima, sociale, incarnato, come dire, che ha delle relazioni. Un riconoscimento astratto dell'altro, il riconoscimento di una dignità che non lo considera come una persona in grado di mettersi a servizio del prossimo in tutti i sensi, diciamo come produttore, come lavoratore, ma anche come soggetto generoso. E non credo, come dire, che la carità, penso anche appunto a San Paolo, sia qualcosa da da assolutamente minimizzare, ignorare. È fondamentale. Credo che la sostituzione della carità personale, volontaria, che nasce dal cuore, con invece un meccanismo appunto impersonale, burocratico, statale, redistributivo, che noi subiamo invece che realizzare, sia molto negativo. Non dimenticherei anche una cosa: quando noi facciamo qualcosa per l'altro, lo facciamo con un certo tipo di responsabilità, attenzione sul risultato. Quando siamo costretti invece a finanziare qualcosa, nasce, come dire, una macchina, nasce un qualcosa totalmente lontano da noi, un meccanismo appunto come AVS, cose di questo tipo, che può funzionare, non funzionare, ma che è totalmente lontano da noi. Solo un riferimento storico. Il mutualismo nasce alla fine dell'Ottocento come qualcosa molto bello dal basso, e poi questo meccanismo appunto di aiuto reciproco, no? Di autoaiuto da parte degli operai viene totalmente statizzato. Abbiamo visto la storia, il fallimento dei sistemi previdenziali. Non ripetiamo, come dire, tra l'altro enfatizzando, come dire, ancora facendo crescere queste logiche, lasciamo che la società sia capace di auto-organizzarsi e dare le proprie risposte, perché è in grado di farlo.
Sì, ma professor,
una soluzione autoritaria, ecco.
Professor Lottieri, qualcuno le risponderà, ma questo modello di responsabilità solidale che lei propone, questo riconoscimento dell'altro, questa società che funziona su questi principi, che in sostanza il modello liberista sta andando contro un muro, ci sono disparità, ci sono aberrazioni, così comunque non va. Lei non ha l'impressione di proporre una sua utopia in risposta a quella che lei critica come un'utopia?
Allora, per certi aspetti sì, perché la nostra società è stata talmente statizzata che, come dire, in cui l'intervento dello Stato per il fine di vita è a livelli che non aveva mai conosciuto in passato, che può apparire un'utopia, è vero. Siamo talmente, come dire, permeati di logiche burocratiche, redistributive, top down, no? Soluzioni che nascono dall'alto e da verso il basso, che effettivamente parla di libertà e responsabilità. Può sembrare opera di un'utopia, ma la nostra civiltà si è sviluppata così, su libertà e responsabilità. Come diceva Tocqueville, una società come di persone che si organizzano, si uniscono in club, associazioni, si danno da fare e si aiutano. O torniamo a questo, anche se può sembrare un'utopia, oppure se continuiamo questo meccanismo statocentrico, non avremo, come dire, un buon futuro.
Francesca Rigotti, una replica.
Sì, voglio dire che la libertà è un valore bellissimo, ma tutti siamo d'accordo sul rispetto delle libertà fondamentali, ma la libertà assoluta è un pericolo quasi più grave, e la libertà va accompagnata da fattori di moderazione che sono appunto l'eguaglianza, le sue sorelle rivoluzionarie, quindi l'uguaglianza e la fraternità, e negli ultimi tempi la giustizia e l'ultima arrivata è la dignità. Dico perché l'ultima arrivata, perché è un concetto che, come lei ben sa, professore in filosofia politica, ha superato quasi in importanza gli altri diritti precedenti, è diventato il primo comandamento morale di tante costituzioni e dichiarazioni, ed è un valore importante, è stato ricordato anche da Sergio Rossi, perché le pratiche di assistenza umiliano le persone, stigmatizzano le persone. E io vorrei portare appunto un pensiero di un autore israeliano, ebraico, che è Avishai Margalit, quando definisce una società decente, attenzione, non la società migliore del mondo, eccetera, una società decente, una società che non umilia attraverso le sue istituzioni. E le pratiche per cui i poveri, che non sono poveri perché sono pigri, perché non hanno iniziativa e non hanno responsabilità, ma semplicemente perché hanno pescato il biglietto sbagliato nella lotteria sociale, ecco, i poveri che si recano all'ufficio devono dimostrare che hanno questo reddito in base al quale verrà loro concessa tale elargizione, subiscono un'umiliazione.
Francesca Rigotti, lei parla di una società, una vita decente. Dobbiamo dedurre che dal suo punto di vista, nelle società odierne, società, non so, la Svizzera, in Italia, in Germania, la società è fondamentalmente indecente.
No, poi mi faccia dire queste cose che non penso. Dico però che una botta in direzione di una società più solidale e più umana e più giusta e più rispettosa mi sembra un gran passo. E anzi aggiungo che questa, chiamiamola, utopia del reddito incondizionato, all'inizio, quando ho cominciato a occuparmene, a sentirne parlare, mi lasciava un attimo diffidente, no? Come io ho fatto il processo contrario dei finlandesi, che vanno dal 60 al 40%. Nel mio caso invece si è andata sempre più accentuando l'attrazione di questo modello e l'idea straordinaria di concederlo a tutti, quindi non ai famosi poveri disagiati o svantaggiati che appunto si devono recare con il loro modulo e dimostrare di avere questo bisogno, ma a tutti, e vi è sembrato quasi ironicamente un'umiliazione al contrario. Anche a te, ricco sfondato, ti daremo i tuoi 2000 franchi.
Carlo Lottieri, il tempo scorre come il treno sul quale lei si trova, che oltretutto ogni tanto fischia anche. Senta, io vorrei in conclusione affrontare un ultimo aspetto, quello del lavoro, del suo valore, perché da parte dell'economia, del pensiero liberista, insomma, si afferma che un sistema di reddito di base metterà necessariamente in crisi il valore del lavoro. Ma questa vostra affermazione, l'uomo che se riceve un minimo vitale dallo Stato è quasi inevitabilmente poi un fannullone, non è uno spauracchio un po' caricaturale?
Non è un problema di fannullone, il problema è che l'uomo risponde a incentivi molto razionali, no? Fin dalla politica di Aristotele si capisce che l'uomo ha una sua struttura, per cui è chiaro che quando noi istituzionalmente introduciamo un reddito incondizionato, e per cui i primi filosofi che si occuparono, penso a Fanfarais, parlavano anche un reddito per i surfisti di Malibu, no? In maniera un po' provocatoria, perché l'idea è questa, no? È chiaro che l'incentivo, perché stiamo parlando di questo, a darsi a fare per l'altro, perché lavorare vuol dire questo, lavorare non vuol dire produrre in senso generico, vuol dire fare qualcosa, dei servizi, dei beni per l'altro, immaginare quali sono i suoi desideri, le sue aspirazioni, eccetera, e questo chiaramente viene meno, non del tutto certamente, no? Ma quando costruiamo una società è chiaro che bisogna immaginare un abbassamento di questa tensione verso l'altro, credo che questa sia una riflessione molto razionale che si trova in larga parte della filosofia politica e poi a partire da Adam Smith in poi anche in quella che è chiamata l'economia politica, fa parte della natura umana.
Francesca Rigotti, per concludere, una considerazione anche a lei: questo modello scardina i valori del lavoro che conosciamo attualmente?
Ma secondo me no, nel senso che innanzitutto io affermo la validità del valore del lavoro come realizzazione in primo luogo di me stessa, e uso il femminile proprio per dire che molte donne sono escluse da questo privilegio di poter lavorare e di poter quindi realizzarsi tramite il lavoro, che poi ovviamente non si sbatta la porta in faccia all'altro e che tutto questo si realizzi in un sistema di solidarietà e di amicizia, ovviamente è scontato, ma il modello dell'homo economicus che risponde esclusivamente a incentivi razionali, ma santo cielo, è proprio questo modello che anche è fallito, perché ci siamo tutti accorti a partire da vari decenni di quanto le passioni e le emozioni giochino all'interno delle scelte e di come queste scelte economiche di fatto siano raramente riconducibili a motivazioni razionali, altrimenti avremo dei modelli perfetti nei quali potremmo prevedere ogni cosa.
Io direi di concludere con queste considerazioni. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, Sergio Rossi, Marco Salvi, Francesca Rigotti e Carlo Lottieri. Ringrazio anche gli ascoltatori. Modem torna domani.